questa presa di posizione molto dura del Consiglio di transizione ha un po' tagliato le gambe alle manifestazioni, ai dimostranti, anche se io credo che la società civile non si arrenderà. Bisognerà vedere quale sarà il punto di rottura vero e in cui si arriverà o prenderà il sopravvento il Consiglio militare, oppure la società civile riuscirà a prendere di nuovo il sopravvento e a essere un altro un sistema democratico.
Secondo te le Nazioni Unite hanno ancora un ruolo da svolgere in situazioni come questo?
Sì, hanno secondo me un ruolo, le pressioni delle Nazioni Unite possono fare molto. Io credo anche che a fianco delle Nazioni Unite deve esserci un'azione più diplomatica, più complessiva, perché da parte dei grandi paesi donatori e dei grandi paesi sponsor del regime attuale dei militari, altrimenti si rischia di ripetere un po' quella situazione alla quale attualmente stiamo assistendo in Libia, nella quale le Nazioni Unite hanno un ruolo un po' marginale.
Sorprende un po' quando si parla di queste crisi nel continente l'assenza di una voce chiara da parte di quelle che sono le organizzazioni internazionali africane.
Le grandi organizzazioni internazionali africane, penso all'Unione Africana, sono gestite da governi non tutti democratici e non tutti aperti ad un ricambio nei sistemi politici nazionali. Alcuni dei presidenti che fanno parte dell'Unione Africana temono in proprio e quindi prima di condannare un regime militare magari ci pensano due volte.
Quali sono i paesi che hanno questo interesse diretto in Sudan?
Sono sostenuti dall'Arabia Saudita e dagli Emirati Arabi Uniti. Dietro almeno una parte dell'opposizione invece c'è il Qatar. Si ripete un po' la divisione che noi vediamo in Libia, dove il governo legittimo di Tripoli è sostenuto dal Qatar, dalla Turchia, mentre il governo di Bengasi del generale Haftar è sostenuto dagli Emirati Arabi Uniti e dall'Arabia Saudita.
Ed è ancora più drammatico la situazione ovviamente che viene fuori da questa tua descrizione, perché ci mostra come le crisi di fondo nel continente africano siano collegate tra di loro. Viene fuori la domanda del perché gli stati arabi siano così interessati al controllo di questi paesi. Qual è l'importanza per loro del controllo di queste aree geografiche?
Che altro io penso, lo interpreto come la creazione di un blocco arabo in questa regione che è strategica per vari motivi, come sappiamo da lì arriva la maggior parte del petrolio, da lì transitano una delle principali vie commerciali del mondo che è il Mar Rosso, quindi la creazione di un blocco arabo il più possibile unito, e questo si gioca soprattutto in funzione di una supremazia all'interno del Medio Oriente in contrasto per esempio con le forze dell'Iran, che rappresentano una forza sì, un paese sì musulmano ma non sunnita, e quindi un po' fuori dalle logiche dell'Arabia Saudita e degli Emirati Arabi Uniti.
Questo scacchiere geopolitico ha delle ripercussioni anche sull'Occidente, sull'Europa, perché sono tutte situazioni di crisi che generano profughi, di gente che scappa da questi conflitti e cerca di arrivare là dove c'è la pace, e generalmente là dove c'è la pace è anche dove si producono poi gran parte degli armamenti che vanno a finire in questi teatri di conflitto. Quindi insomma il cerchio si chiude in un certo senso.
Sì, pensate che attraverso il Sudan passa una delle rotte principali delle migrazioni, che parte dall'Africa orientale e risale l'Africa verso il Mediterraneo, poi dal Mediterraneo all'Italia, l'Italia all'Europa.